Ecco carissimi, siamo qui in questa quinta domenica del tempo ordinario per il rito romano, Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!» Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Allora avete visto qua? Qui abbiamo un resoconto di come dovevano trascorrere le giornate di Gesù, eh? Del resto noi quando la prima domanda, la più scontata che facciamo a un nuovo amico è proprio cosa fai nella vita, no? Indice di, non di banale curiosità, ma di interesse per conoscerlo meglio, no? E volete che non ci interessi sapere com'era la giornata di Gesù? Ecco, qui abbiamo proprio uno spaccato della giornata di Gesù tra il Vangelo di domenica scorsa e il Vangelo di oggi. Prima di tutto, vediamo che era sempre in movimento. Basta leggere il Vangelo di oggi per capirlo. Poi esercitava tutte le professioni, dal libero docente, insegnava, se c'era un docente che era libero era proprio lui, a tutta la gamma della sanità. Tutta la gamma della sanità, io l'ho nominato mio primario universale. Però mentre gli altri medici curavano le malattie, o almeno tentavano di curarle, perché avevamo questa settimana la donna che era stata, aveva visto tanti medici e lungi dal migliorare era peggiorata, tentavano di curarle, poi se ci riuscivano bene, se no. Ma lui era il medico perfetto, lui. Non c'era nessuna malattia che gli resisteva, lui li scacciava, parlava alla malattia, ordinava loro ordinava alle malattie di andarsene e di non farsi mai più vedere. E questo obbedivano all'istante. Quindi guardiamo un po' i momenti della giornata di Gesù. Possiamo cominciare dal mattino. Il mattino l'abbiamo visto domenica scorsa, sabato mattina, cosa si faceva il sabato mattina alla sinagoga? C'era una liturgia e Gesù e Maria andavano alla sinagoga, e come? E in questa liturgia c'erano due letture, prima si leggeva la Torah, poi si leggeva un profeta e uno degli astanti poteva alzarsi, prendere il rotolo e fare una lettura, e la seconda lettura era tratta da un profeta, e chi leggeva la seconda lettura poteva fare anche un commento. E Gesù sceglieva questa seconda lettura e fece il commento, e avevamo visto sabato scorso che quell'insegnamento era autorevole, dicevano chi lo ascoltava, parla con autorità, non parlava come gli scribi. Ed estava grande ammirazione, stupore per il modo con cui porgeva il suo insegnamento. E dicevano appunto, insegnava con autorità e non come gli scribi. Abbiamo visto l'altra volta che gli scribi non si lanciavano in interpretazioni originali personali, ma leggevano scritti di altri rabbini che li avevano preceduti. E invece Gesù era molto originale, lui raccontava parabole, lui usciva proprio dal seminato, e scuoteva la gente, e la scuoteva al punto che vi ricordate il Vangelo di domenica scorsa, ha scosso uno addirittura posseduto da uno spirito immondo, si mise a urlare che cosa sei venuto a fare, cosa vuoi da noi, sei venuto a rovinarci Gesù di Nazareth, e quindi altro che autorità, non solo la parola era autorevole, ma la presenza faceva fuggire gli spiriti maligni, Ecco l'autorità che si traduce addirittura in fatti. E chiaramente da chi gli veniva questa autorità a Gesù? Ma dal fatto di essere Dio, in persona. E quindi qualsiasi potenza, fosse pure demoniaca, non poteva che essere sconfitta davanti all'onnipotenza del Figlio di Dio. E quindi, dopo aver liberato lo stesso e scatenato una discussione dai presenti sul suo straordinario potere, ma chi è mai costui al quale anche gli spiriti maligni obbediscono, esce dalla sinagoga. Quindi la mattinata è stata molto impegnativa, dopo non c'è stato solo l'ascolto della liturgia, la predicazione, ma c'è stata anche la liberazione, e quindi il mattino si conclude in questo modo. Arriviamo a mezzogiorno. Allora, verso mezzogiorno Gesù va a casa di Pietro. Adesso, anche dopo scoperte archeologiche, scavi fatti dai francescani in Terra Santa, esegeti che hanno approfondito la questione, si sa proprio con certezza che la casa di Pietro a Cafarnao era la dimora di Gesù. Gesù, finita l'attività, diciamo così, si ritirava alla casa di Pietro, e ci sono scavi che mostrano sia dove è la sinagoga di Cafarna, dove appunto ha operato questo miracolo che abbiamo letto domenica scorsa. Quindi ci sono i ruderi della sinagoga di Cafarna. E poi appena sotto c'è una chiesa ottagonale, le chiese ottagonali in genere sono costruite dai bizantini, no? Ma sotto sono rimasti i ruderi della casa di Pietro, e si vede una stanza dove la stanza pare che fosse riservata a Gesù, la più grande, che è 8 metri per 8, dove si riunivano i primi cristiani per le celebrazioni, per la preghiera. E quindi è attestato proprio, scavi hanno veramente messo in luce i ruderi della casa di Pietro dove dimorava Gesù. Quindi verso mezzogiorno va a casa di Pietro, ecco che trova, cosa trova lì? Trova la suocera a letto con la febbre, e quindi insomma, a quei tempi la febbre sarà stata una cosa, se poi era addirittura a letto era anche un aggravante, avrà avuto una febbre alta, quindi insomma non era una cosa da poco. E la prende per la mano e guarisce la suocera di Simone che era a letto con la febbre. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per la mano. Pensate, da questo Vangelo si evince che lui non ha avuto bisogno di dire neanche una parola. La prese per mano e la febbre la lasciò ed ella gli serviva, quindi la lasciò veramente di voto, perché noi dopo la febbre siamo comunque spossati, non è che subito ci possiamo alzare trulli, ci vuole un po' di tempo prima che ci rimettiamo, ma se ci prendesse Gesù per mano, allora sarebbe tutto un'altra cosa, sparirebbe veramente del tutto la febbre. E quindi Gesù qui guarisce e guarisce. Dobbiamo, come dire, avere, quando chiediamo la guarigione, dobbiamo avere la retta intenzione, cioè non desiderare che sparisca la malattia solo per stare di nuovo bene, ma per metterci al servizio di Gesù. Questa salute ritrovata deve essere un modo per servire, come faceva, come vediamo la suocera di Pietro. E poi viene la sera. Allora, qui c'è un fatto che volevo farvi una domanda. Dunque, venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Perché, secondo voi, venuta la sera, dopo il tramonto del sole, no, potevano andare prima, che c'era anche più tempo, perché lui potesse esercitare il suo potere sulle malattie, sugli demoniati? C'è un motivo ben preciso. Perché ricordatevi sempre che giorno era quello. Quello era il sabato, lo Shabbat, l'intoccabile sabato che corrisponde alla nostra domenica, no? E quindi non si poteva fare niente di niente. Non potevano portare ammalati a Gesù, anche se lui li guariva, ma scatenava sempre delle discussioni a non finire, le opposizioni dei maestri della legge scatenava. Quindi hanno aspettato che il sole tramontasse, perché il giorno finiva al tramonto del sole, che non era più il giorno festivo, potevano trasportare gli ammalati. Per cui, venuta la sera dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. E tutta la città era riunita davanti alla porta. Bello questo, mi fa pensare che il sole era tramontato, ma a Cafarnao, davanti alla casa di Pietro, splendeva una luce intramontabile, era Gesù stesso, e tutti accorrevano a quella luce che guariva, che risuscitava, che sanava. E Gesù, dopo averne guariti molti, scacciato demoni, aver esercitato insomma il suo potere, taumaturgico, insomma il suo potere divino, divino, molto più che taumaturgico, il suo era un potere divino, cosa fa? Mentre gli apostoli gli dicevano tutti ti cercano, e lui dice andiamo nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, perché adesso sono venuto. Ma prima ancora, al mattino presto, si era alzato quando era ancora buio e si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma guardate che quello che mi ha sempre colpito dalla persona di Gesù nei Vangeli non è tanto il suo rapporto con gli altri, anche quando faceva miracoli o liberava, ma il suo rapporto col Signore. Lui doveva appartarsi per parlare col Padre suo, doveva risintonizzarsi, doveva connettersi, pur essendo Dio, pur avendo sempre l'unione col Padre, perché erano uno, ma doveva parlargli, doveva confrontarsi, doveva ricorrere a lui. Pensate, da questo mi sono detta, ma se Gesù passava intere notti a pregare, la maggior parte del tempo lo passava nella preghiera, lui che era Dio, ma allora noi, come si può ancora dire che la preghiera, c'è chi sostiene che serve, bisogna fare, la preghiera non serve, è solo perdita di tempo, dovremmo vedere quali erano le priorità della vita di Gesù, che siano anche le nostre, perché se erano le sue, a maggior ragione devono essere le nostre. E mi avevo sentito una volta uno che diceva, Dobbiamo farvi un esame di coscienza su questo, che priorità diamo alle nostre giornate. C'era qualcuno che diceva, siamo in un tempo in cui si moltiplicano gli esami, si fanno esami per tutto, allora esami clinici, mamma mia, non si finisce più qui, se comincia ad andare da un medico, no, finisce più di farti esami. Prima c'erano i medici che avevano come dire, una capacità diagnostica, ti guardavano l'occhio, ti tastavano il posto, ti sapevano subito dire, adesso senza esami si fa niente, centinaia di esami, bisogna fare esami su esami. Poi esami di scuola, oh mamma mia, esami, concorsi che non finiscono più, l'unico esame che è sparito dalla circolazione, sapete qual è l'esame di coscienza. È l'esame di coscienza, sperando che non sia sparita anche la coscienza, perché ogni tanto ci si chiede anche quello, mamma mia. L'ultimo giorno uno psicologo diceva, se uno non sa leggere in se stesso, è un analfabeta, non vede le cose che non vanno, quindi non le può rettificare, se non si guarda mai dentro, ma se uno non si guarda mai dentro, invece di fare l'esame di coscienza, fa l'esame di incoscienza, allora dobbiamo recuperare l'esame di coscienza. E qui dunque, tornando al nostro Vangelo, vediamo che il successo strepitoso che comunque ha avuto Gesù dopo aver guarito malati, scacciato demoni, lungi dal centrarlo su di sé e fargli nascere anche un minimo e legittimo compiacimento sull'opera, non su se stesso, lui era ben al di là di questo, ma sull'opera fatta, no, sul bene fatto, questo gli suscita questo gran bisogno di appartarsi per entrare in comunione con il Padre. E così vediamo Gesù che all'alba, quando ancora è tutto buio, esce di casa e si ritira in un luogo deserto a pregare. Mentre gli altri dormivano ancora, il maestro si sprofondava in una preghiera prolungata. Questo era veramente il tratto più caratteristico e ricorrente della personalità di Gesù e del suo rapporto col Padre. E poi arrivano gli apostoli a dirgli che tutti ti cercano, ma lui non soccomba alla tentazione del successo e dice andiamocene altrove perché io predichi anche là. E così si è conclusa la giornata di Gesù con tutti i suoi impegni, quindi abbiamo visto mattina, mezzogiorno, sera, è andato in sinagoga dove ha insegnato, ha liberato uno sesso, ha predicato, poi ha guarito la suocera di Pietro e chissà quanti altri malati che alla sera affluivano davanti alla porta della casa di Cafarnao, liberato indemoniati, predicato e soprattutto pregato. Ecco, questo ci deve insegnare che l'unica vera ricarica dopo un'intensa giornata di lavoro è la preghiera. Adesso c'è un po' nell'era moderna, quando uno arriva dal lavoro, cosa fa? Si mette davanti alla televisione. Altro che ricaricarsi, lì ti viene fuori un'angoscia che non finisce mai, ti riempie di vuoto se non di angoscia, quindi bisognerebbe proprio saper staccare e ritagliarsi tutti i momenti possibili, immaginabili per entrare in contatto col Signore. Vi avevo già detto una volta che il Signore ti vuole parlare, la mia trasmissione si intitola Quando il Signore parla al cuore. Il Signore ti vuole parlare al cuore, ad ognuno, ma se non prendiamo il tempo per ascoltarlo, neanche Lui ci può parlare. Lui parlerebbe sì, ma non c'è nessuno che lo ascolta. Sentivo una volta uno che diceva, per insegnare ci vogliono due cose, bisogna avere qualcosa da dire. No, questo diceva, ci vuole solo una cosa, bisogna avere qualcosa da dire, al che a me è venuto da concludere, e ci vuole anche qualcuno che ascolti, perché se no insegni al muro, cioè non ti metti a parlare al muro, anche se hai qualcosa da dire. Ecco, Gesù vuole parlarci, vuole insegnarci, ma trova il muro, Non ci trova, siamo assenti. Allora prendete quella buona abitudine, non so se l'avete presa, comunque cominciate se non l'avete presa, di dare 5 minuti al Signore, che potete ritagliare 5 minuti, o magari anche mentre fate la coda da qualche parte, o in macchina, o, e gli dite: parla Signore, il tuo servo ti ascolta. E lasciare che dica lui quello che ha da dire, non dire noi i nostri bisogni, le nostre necessità. In quel momento deve parlare lui, e allora vedrete che le cose andranno meglio. E perché il Signore dà veramente degli insegnamenti, mi dà tutti i giorni degli insegnamenti, a volte anche la notte, se mi sveglio che non mi addormento. Se non si ascolta, è una miniera di insegnamenti divini, quelli sono insegnamenti divini. Allora, una cosa che mi ha colpito, che voglio accennarvi, perché... mi hanno passato un libro di un certo Eben Alexander, ve ne avevo già parlato, che era andato in coma, aveva fatto una meningite tubercolare, è stato una settimana in coma, lo davano per spacciato, poi ha fatto questa esperienza in cui veramente è rimasto sconvolto, perché lui, essendo un neurochirurgo, era convinto che la coscienza dipendesse dal cervello, dal funzionamento del cervello. Una volta che il cervello non funziona più, la coscienza non esiste più. Il suo cervello era fuso, era proprio fuori combattimento, e lui è una coscienza lucidissima che non aveva mai avuto prima. E quindi adesso sta facendo un grande apostolato, perché lui aveva tanti pazienti che facevano quell'esperienza, ma non ci credeva, diceva sono tutte allucinazioni. Adesso ha scritto un altro libro, La mappa del paradiso. L'altro era Milioni di farfalle, il paradiso esiste, io ci sono stato. Il secondo è La mappa del paradiso. E dice una cosa, dove è andato a finire? Vabbè, me la ricordo così, perché questo è molto scientifico, no? Lui parla anche del tema che piace tanto a me, dell'astrofisica. Allora, nell'astrofisica c'è una cosa incredibile, stanno scoprendo adesso, è già un po' di decenni, ma che la materia, più la scomponi, questa si chiama la meccanica quantistica, sarebbe la fisica degli atomi, dei sottomultipli degli atomi, no? Allora i greci credevano che gli atomi fossero indivisibili, quindi fosse l'ultima particella di materia, fosse la particella che non ha fatto di nient'altro che di se stessa. Poi bombardando questi atomi hanno visto che erano fatti di ben altro che di se stessi, c'erano altre particelle, protoni e neutroni. E queste credevano che fossero le particelle indivisibili, e poi bombardando queste hanno scoperto che ce n'erano altre, non arriveranno mai alla particella che ha fatto solo di se stessa. E solo che andando sempre di più nell'infinitamente piccolo, proprio nell'osservazione reale, è verificabile, non nel pensiero, in una teoria, ma qui proprio nella sperimentazione, nella ricerca, si vede che la particella, già in francese si diceva observer per turbare, osservare per turbare, per forza, perché la particella per osservarla devi mandarle un fascio di luce, e quindi questo la perturba, ma non è questa la cosa straordinaria, è che hanno visto con l'osservazione, non immaginandosi qualcosa, con l'osservazione hanno visto che se la particella la guardi si comporta in un certo modo, se non la guardi si comporta in un altro, cioè il pensiero influenza la particella. Questo è osservando la realtà, quindi vedete che Da qui possiamo trarre questa conclusione, che il pensiero positivo influenza veramente il nostro stato anche fisico, perché insomma le particelle sono fisiche, non sono aleatorie, non sono, sono fatte di materia, materia infinitesimale, ma è materia quella, è l'osservazione della materia quella, E quindi il pensiero può influenzare anche la materia, quindi un pensiero positivo, e qui torno all'argomento che vi ho dato due volte fa, ma che è riscotto un grande interesse perché siamo tutti fatti così. L'inquietudine ci rovina, può rovinarci anche la salute? Perché se noi siamo invasi da timori, da preoccupazioni, siamo in subbuglio, siamo sotto sopra, vi dicevo l'altra volta che una casa può essere solida finché volete, ma se ci sono porte aperte in cui entra il vento, entra la corrente, finirà questo vento per spassare la casa, anche se è solida. Ecco, tutte queste paure, questi timori, queste inquietudini sono le porte aperte che noi teniamo e ci sconquassano e possono essere anche causa di malattie. Dobbiamo chiudere queste porte, dobbiamo fare da barriera, ma non solo. Ecco, io ho scoperto un'altra cosa che ho scoperto, questo credo che sia l'ultimo insegnamento che mi ha dato il Signore. Quando si dice pensiero positivo, no? Non significa che, oppure poteri positivi, no? L'uomo ha un po' sempre questa tentazione, no? Di pensare che, e a livello scientifico lo si dice fuori dai denti, non lo si pensa solo, che sfruttiamo la minima parte del nostro cervello, per esempio, abbiamo delle capacità infinitamente maggiori, abbiamo dei poteri infinitamente maggiori, no? Ma io ho capito una cosa, credo che me l'abbia fatta capire il Signore. Il grande pericolo in questo pensiero è di sconnettere il cervello da colui che l'ha fatto. Non è che noi abbiamo dei poteri autonomi. Noi, se siamo uniti al Signore, scorre la sua linfa in noi e il potere è il suo, non il nostro. Noi, in noi non c'è nessun principio, il principio è in Dio, il principio del potere è in Dio. Allora ci sono queste filosofie, ma anche filosofie buddiste, filosofie induiste, che appunto ti dicono che con certe dinamiche, con certe tecniche, tu puoi sviluppare questi poteri. Questo è pericoloso, perché questi poteri sono sganciati da Dio, allora questo diventa magia, questo diventa stregoneria. Non abbiamo nessun potere noi se non ci viene dato dal Signore. Noi abbiamo il potere che ci dà il Signore quando rimaniamo connessi alla sua grazia, al suo spirito. Allora sì, allora lì sì, possiamo dire, ma il potere è suo, non è il nostro. Ecco carissimi, allora è vero che il tempo sta scorrendo, allora devo passare subito alla vitamina spirituale. Ne ho trovata una molto simpatica, questa l'ho intitolata "A ogni giorno basta la sua luce". E mi aggancio a una frase di Don Alberione. Don Alberione diceva: Dio non spreca la luce, accende solo una lampadina sufficiente ad illuminare il passo. Ecco, allora la luce per fare il passo giusto non ci mancherà mai, ma io ci ho voluto vedere un'altra spiegazione. Questo spiega, sapete che cosa? Spiega l'economia della salvezza. Sapete quando si parla dell'economia della salvezza? Vuol dire piano della salvezza, no? Ma il senso economia vuol anche dire di economizzare. Ecco l'economia della salvezza. La luce per illuminare il passo, non di più. Comunque la luce per il passo di oggi ce l'avrete e dovete fare tanti passi nella fede, ogni giorno dovete farne uno in più, se oggi fate fatica a credere che il Signore vi ami infinitamente, che ha dato la sua vita per noi, dovete fare un passo in più, dire sì Signore ci credo, se domani fate fatica a credere che il Signore vi vuole guarire, dovete fare un passo in più, sì Signore credo che tu mi vuoi guarire, ecco i passi nella fede, la luce ce l'avrete ma il passo lo dovete fare voi, ogni giorno un passo in più. Ciao a tutti da Vilma.